la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti apriamo la nostra newsline di oggi, martedì 25 marzo. Un buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione, salutando anche Tommaso Torrigiani quest'oggi dall'AMMA per le previsioni. Ben trovato.
Buongiorno Chiara, un caro saluto anche a tutti gli amici di Controradio.
Allora, una giornata sempre interlocutoria, nel senso che vediamo un cielo abbastanza libero da perturbazioni, però non sappiamo, perché in realtà siamo ancora in una situazione incerta, se non sbaglio.
Sì, più che altro siamo nel mese di marzo, Chiara, sa bene come il mese di marzo sia caratterizzato da condizioni meteo spesso molto variabili e anche non facilmente prevedibili. Comunque si mantengono situazioni molto simili per buona parte della settimana, ovvero condizioni instabili che favoriranno nel pomeriggio rovesci e temporali a carattere sparso, che sembrano destinati a essere più frequenti di quelli di ieri, che hanno interessato solo alcune zone della regione. Si tratta di fenomeni tipici del periodo primaverile, quindi nel pomeriggio non è escluso qualche acquazzone, qualche breve temporale, che tuttavia è atteso di breve durata. Sono più frequenti questi fenomeni naturalmente sulle zone interne, e oggi potrebbero interessare anche la piana di Firenze, Prato e Pistoia, che ieri invece è stata decisamente risparmiata. Le temperature si mantengono in linea con quelle tipiche del mese, le minime prossimi ai 10 gradi, le massime poco superiori ai 15. Anche per i prossimi giorni cambia poco, anche se la probabilità di rovesci e brevi temporali pomeridiani sembra andare diminuendo sia domani che soprattutto giovedì. Con questo direi, Chiara, che è tutto.
Tutto, insomma, qualche informazione in più nell'arco della settimana ce l'abbiamo, poi daremo uno sguardo al weekend, ma come sempre d'abitudine dopo mercoledì, anche per fare tutti gli scongiuri del caso. Grazie a Tommaso Torrigiani, buon lavoro all'AMMA. Adesso una breve pausa e poi torniamo.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Indonesia.
Le case editrici si raccontano. Incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 27 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, dai codici in facsimile agli studi specialistici. Dalle monografie di pregio ai titoli di divulgazione. Partecipano Claudio Pescio e Carlo Vecce.
Festa dei Camminanti 2025. Condividere la terra, la metamorfosi dai margini. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo, 3 giorni con 67 eventi tra camminate, performance teatrali, mostre, laboratori per grandi e piccini. E ancora concerti, riflessioni in cammino e momenti conviviali a Vico Pisano e nelle vicine Bientina, Calci, Buti, Calcinaia e San Giuliano. Festa dei Camminanti. Partire dai margini per condividere la terra. Info e programma dettagliato. Camminanti.it e info@camminanti.it. Controradio.
Andiamo spediti alla lettura delle principali notizie di oggi sui quotidiani e sull'home page di Controradio.it, dove trovate l'imputazione coatta per Marco Cappato, Felicetta Maltese, Chiara Lalli. Titolo d'apertura anche per La Repubblica: suicidio assistito, il GIP ordina l'imputazione per Cappato. Per lui e le altre due attiviste dell'associazione Coscioni, respinta la richiesta di archiviazione, accompagnarono a morire in Svizzera Massimiliano, malato di sclerosi multipla. Apertura anche del Corriere, fine vita, altro round in tribunale, il GIP no archiviazione per Cappato, accompagnò un malato toscano di sclerosi in Svizzera, rischia il processo insieme a due attiviste dell'associazione Coscioni, il virgolettato, il nostro è stato un atto di disobbedienza civile. Di taglio alto, foto notizie invece che ritrovate ormai da giorni sui nostri social, stiamo parlando di quanto successo in Mugello rispetto alla scoperta, al disvelamento della discarica che era nei pressi di Palazzuolo sul Senio, fino diciamo a Firenzuola, nel suo essere trascinata, scoperta e poi trascinata da il torrente fino al Santerno, sul Rovigo, i cumuli di rifiuti portati da Firenze sversati a Palazzuolo sul Senio ben 50 anni fa, nel 1971. Ebbene, tutto ciò che è successo, le piogge, le frane dei giorni scorsi in Mugello hanno portato al far riemergere tutti questi rifiuti che si sono sparsi in un ecosistema bellissimo e fragilissimo, sentivamo gli amici della terra. Ebbene, il Mugello ferito ora si affida ai suoi volontari, dal Corriere, la discarica svelata dalle frane, residenti, trekker e cinghialai pronti a ripulire dopo il maltempo. Nel nome di Mati, la fotonotizia dalla Nazione, stiamo parlando dei genitori del 17enne ucciso a coltellate a Campi Bisenzio, che danno vita a un comitato per i giovanissimi, così li aiuteremo a gestire la rabbia, nostro figlio sia l'ultima vittima, il virgolettato. Dalle pagine interne della Nazione di Siena torniamo sui dazi, ieri è intervenuto anche il Presidente della Repubblica Mattarella, allarme consorsi, impatto devastante, lettere al Ministro, le segnalazioni al Governo del Nobile di Montepulciano e del Chianti, l'appello inviato anche da Brunello di Montalcino e Chianti Classico, dazi sui vini, timori, l'appello dei consorsi. Ma sentiamo lo scenario nel servizio di Sandra Salvato.
È soprattutto a Livorno che si sta giocando la partita dazi voluta dal governo Trump. Le ambizioni protezionistiche del governo americano stanno portando a un cambio di passo negli scambi commerciali con il bel paese. Richiesta delle uova a parte al Veneto, che ne potrebbe fare anche uno strumento politico di rivalsa, all'interporto toscano le merci stanno avendo una velocità o nessuna. Qualcuno ha messo il turbo e sta viaggiando a ritmi sostenuti verso gli Stati Uniti. Un'accelerazione dell'export, spiega il presidente di Confartigianato Livorno, Marco Laurenza, dovuta alla minaccia del ricarico dei dazi e che nel caso degli alcolici arriverebbe a toccare il 200%. E sono proprio le bottiglie di vino, vanto del nostro territorio particolarmente apprezzato oltreoceano, a rimanere invece stoccate in un magazzino del porto per via degli ordini cancellati. Uno scenario rovente, tuona Sandro Sartor a Didi Ruffino dalle pagine della Nazione, dove qualche produttore è riuscito a giocare di anticipo e altri invece stanno già facendo i conti con le perdite e la previsione della cassa integrazione per i dipendenti. Il presidente del Consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi, scrive una lettera al Ministro dell'Agricoltura, al Ministro delle Imprese e al Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il quale da un evento di Forza Italia invita alla prudenza perché, spiega, fare una guerra significa suicidarsi, è veramente da sciocchi, una sciocchezza su cui cala una scure che, almeno per la Toscana, potrebbe significare invertire il trend di crescita dell'export verso gli USA, fino ad oggi il migliore a livello nazionale.
La disputa sul convento Spa o RSA in San Paolino per bypassare lo stop, ma il comune non cede il titolo della Nazione. Torniamo sulla vicenda, non un albergo ma una spa con camere e accessori, oppure un RSA per anziani abbienti. Questa è la possibile soluzione studiata dalla Azi Hospitality di Firenze per quanto riguarda la trasformazione del convento di San Paolino, così da essere in regola con le norme di salvaguardia al piano operativo che già dal 2019 bloccano la nascita di nuove strutture ricettive in tutta l'area UNESCO. Questo sulla Nazione, ma oggi lo ritroviamo anche su Repubblica con l'ipotesi di studentato a San Paolino. Ci vorrebbe una delibera in aula per il convento amministrato ora dai Carmelitani Scalzi. Si è fatta avanti la Ezi Hospitality, che a Firenze ha già una struttura in via Venezia. Una società verrebbe alla società verrebbe garantito un affitto di gestione di 30 anni e si assumerebbe degli oneri della ristrutturazione. Ma cosa diventerebbe? Non un vero e proprio hotel, spiega l'azienda, ma 15 camere con spazi per il quartiere, lo studio, mostre d'arte. Ma perché non proprio un hotel? Perché ci sono dei limiti che sono stati imposti dall'amministrazione comunale e dovrebbero garantire determinate destinazioni, o perlomeno non destinazioni ricettive, però come sempre poi tra le righe i privati cercano di trovare soluzioni possibili per tornare su una dinamica di residenziale in termini di rendita che non ha proprio la vocazione per la quale l'intento di stoppare tutto questo, in qualche modo anche riferito al futuro del convento di San Paolino, dovrebbe garantire. Allora sentiamo il quadro della situazione dal capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re, intervistata da Domenico Guarino.
Non è più possibile aprire attività ricettive nel centro storico nemmeno di un metro quadro. Questo divieto non vale più solo per il centro storico, ma per tutta la zona A, che è una zona ben più ampia rispetto al solo centro storico di Firenze. Ecco, e allora cosa succede? Ecco, un albergo di sicuro non lo potranno aprire, ma succede che la morsa della rendita riesce a, come dire, trovare delle soluzioni, degli escamotage, chiamiamoli così, che è meglio, per cercare comunque di fare un'attività simile a quella turistica, ma appunto non tramite appunto una struttura ricettiva, tramite un albergo. Cosa voglio dire? Il convento è una realtà che, quindi una funzione che si insedia dentro la destinazione d'uso direzionale, all'interno delle destinazioni d'uso previste dalla legge nazionale e dalla legge regionale. Ecco che dentro questa destinazione d'uso ve ne sono altre, ad esempio i famosi studentati, ve lo ricorderete, i servizi alla persona, le spa, ecco, che rientrano sempre nel direzionale, oppure anche una RSA, e questo è il caso invece di Santo Spirito. Ecco, in tutti questi casi è ovvio che siamo di fronte a delle attività che comunque cercano di utilizzare un contenitore vuoto a fini ovviamente di una rendita di posizione e senza aprirsi all'esterno, quindi senza alcuna vocazione di apertura di questi luoghi di pregio appunto alla cittadinanza, e lo fanno all'interno quindi della possibilità non dover chiedere un cambio di destinazione d'uso quando si rientra all'interno appunto di una di queste categorie RSA, oppure appunto una spa, come purtroppo sta avvenendo al convitto della Calza, perché anche quello era un centro congressi che rientra sempre dentro il direzionale, e a fronte del blocco di nuovi alberghi e del no, ecco, che diciamo all'epoca alla diocesi di un cambio di destinazione d'uso verso il turistico ricettivo, ecco, poi però l'acquirente che ha comprato quell'immobile ha trovato il modo di realizzare una spa con annessa foresteria, quindi in una modalità accessoria rispetto agli spazi che occuperà la spa, ma in questo modo non ha dovuto chiedere il cambio di destinazione.
Allora, questo per fare un po' di chiarezza su una vicenda che però non è assolutamente conclusa, e quindi seguiremo l'evoluzione e contribuiremo anche alla riflessione sulla destinazione di questi spazi. Ci arriva un messaggio al 342-8104-111, ma perché non appartamenti ad affitto calmerato per residenti fiorentini? Una bellissima domanda che meriterebbe davvero una risposta rispetto a una visione della città che riporti a una vivibilità accessibile anche economicamente. Oppure un altro messaggio, lo leggiamo in tempo reale: secondo me con queste spa o RSA di lusso stanno si paventa uno scenario di illegalità, come può essere conveniente assumersi gli oneri di ristrutturazione per destinarli al 5% della popolazione. Insomma, una situazione abbastanza ingarbugliata, sicuramente non a garanzia di fruizioni pubbliche di questi spazi. Vedremo quali sono i limiti consentiti, le regole applicate, e poi cosa accadrà anche in termini di presa di posizione forte da parte dell'amministrazione comunale, se questo davvero servirà ad arginare tutti questi scenari che vi stiamo raccontando, dall'ex caserma Ferrucci fino, quindi parliamo di Santo Spirito, il convento di San Paolino, ma anche il convitto della Calza, sentiviamo da Cecilia Del Re. Un aggiornamento intanto invece sul fronte delle Keybox, centro libero, controlli in periferia perché i controlli nell'area UNESCO sarebbero terminati, ovvero la polizia municipale avrebbe provveduto alla rimozione degli strumenti, appunto delle box per il self check-in. Da racconto delle ultime operazioni, adesso si sposterebbe alla fase successiva, ovvero dei controlli negli altri quartieri, dunque oltre il centro storico, ma su segnalazione. Il comitato Salviamo Firenze, leggiamo dalla Nazione, ribadisce: ci vuole un'accelerazione, un controllo vero, tastierini utilizzati per aggirare il blocco, non è stato identificato nessuno di coloro che continua a fare il check-in. Anche questa naturalmente vicenda che seguiremo, ma vi rimandiamo all'appuntamento con la nostra indagine settimanale, il nostro report approfondimento sull'abitare a partire dalle vostre segnalazioni. Parliamo di Viola Cerca Casa, in onda il mercoledì alle 8:50, non perdetelo domani, perché ci sarà davvero una testimonianza, un ricordo, ma anche un monito importante. Stiamo parlando, ve lo anticipo, della nipote di Rolando, il vecchio libraio in Sant'Agostino, in Oltrarno. Che fine ha fatto il fondo di Rolando? Quanto hanno resistito sua figlia e sua nipote per dare quale tipo di messaggio in una via che viene presa in ostaggio dal mangificio, come titolava nei giorni scorsi il Corriere Fiorentino? Ebbene, lo sapremo proprio domani alle 8:50 in Viola Cerca Casa. Alle 8:22 ci occupiamo di Europa. Rearm Europe, strumento di distrazione, emerge dalle riflessioni fatte dal professor Cacciari. È un modo per coprire la crisi sociale, economica e istituzionale dell'Europa. Nessuno può credere realmente che la Russia voglia attaccarci. Lo sostiene appunto il professor Massimo Cacciari, che peraltro sarà a Firenze nei prossimi giorni perché aprirà i convegni di Santo Spirito nel ricordo di Padre Gino Ciolini. La Basilica di Santo Spirito lo ospiterà venerdì 28 marzo alle 17:30 per una conferenza Intelligenza e Spirito. Ma sentiamo Cacciari in questa intervista curata da Domenico Guarino, in cui analizza l'attuale dialettica tra pacifismo e bellicismo in Europa.
Dicevo, questa vicenda del Rearm Europe, che sta facendo molto discutere, anche insomma ha creato un dibattito intellettuale abbastanza vivace. Lei da che parte sta? Cosa ne pensa?
Un'idea di aumento delle spese militari senza un esercito comune, senza strategia comune, senza politica estera comune, senza un governo comune dell'eventuale armata, è una follia. Decidere di aumentare le spese militari in tutti i paesi d'Europa, mantenendo le attuali divisioni per quanto riguarda gli eserciti, eccetera, eccetera, è una follia.
e anche da, diciamo, da una minaccia eventuale che l'Europa subirebbe. Lei è conforme a questa lettura? Cioè, secondo me, secondo lei siamo sotto minaccia, e di chi eventualmente?
Beh, la minaccia di cui si parla verrebbe dalla Russia. L'idea che la Russia possa avere mire espansionistiche nei confronti di paesi europei, soprattutto quello dell'Europa occidentale, ma non esiste neanche nei confronti dei paesi dell'Europa orientale, è un nemico totalmente inventato, ma lo sanno perfettamente tutti. Nessuno pensa seriamente che la Russia possa avere mire espansionistiche nei confronti di altri paesi europei. La posizione della Russia è chiarissima, la posizione della Russia è quella di ottenere il riconoscimento della Crimea come parte della Federazione Russa e di risolvere con l'Ucraina le questioni delle zone di confine del Donbass a maggioranza russofona, e la soluzione potrebbe essere quella già contenuta in accordi, negli accordi di Minsk mai realizzati 10 anni fa.
E allora, se lo sanno tutti, professore, perché si continua a parlarne?
Perché questo copre debolezze politiche, economiche, eccetera, di ogni genere, degli stati europei. Molto semplice, metà degli stati europei, i più grandi stati europei, sono in una situazione di grandissima difficoltà economica, di grandissima difficoltà politica, governi debolissimi, vedi la Francia, vedi la Germania, che si traduce, in tutto ciò si traduce in debolezza degli organi di governo europei. E quindi in questa situazione, come la storia insegna, il nemico e più o meno inventato è un elemento formidabile di coesione interna. Si copre debolezze strategiche di fondo dell'Unione Europea. L'Europa è in una crisi demografica spaventosa, è debole economicamente, le sue produzioni sono in crisi, la produzione strategica europea, quella dell'auto, è in crisi spaventosa. Quindi si profilano situazioni sociali gravissime per l'Europa. Il reddito di tutti i paesi europei, di ceti medi, di ceti del lavoro dipendente in Europa sta precipitando. E cosa vuole? In una situazione di questo genere è quasi naturale che scatti una, come elemento formidabile di coesione interna, il nemico.
Le volevo chiedere altre due ultime cose. La prima è che questi 800 miliardi di cui si parla per quello che riguarda Rearm Europe sono gli stessi che sostanzialmente aveva chiesto su un altro tavolo Draghi, quindi a me viene il sospetto che, come dire, abbiano preso la palla al balzo. Cioè,
ma Draghi non chiedeva 800 miliardi per il riarmo.
Esatto.
Chiedeva 800 miliardi di investimento nei settori strategici dove l'Europa è in ritardo ormai, subisce un gap ormai quasi irrecuperabile nei confronti degli Stati Uniti e Cina, e la decisione di usarli eventualmente per il riarmo, cioè per spese militari belliche, dal punto di vista economico potrebbe avere soltanto questo significato: riconvertire le industrie meccaniche che in Europa erano centrate sull'auto, sulle armi, come è capitato in Germania dopo gli anni 20, così come è capitato in America o in Gran Bretagna durante la Grande Guerra. Cioè, questo potrebbe essere il senso, riconvertire l'industria meccanica, soprattutto tedesca, in senso militare. Mi pare che questo si stia facendo anche in Italia, vedi le politiche della Leonardo in combinazione con industrie tedesche.
E anche le parole, se vogliamo, di Elkan in Parlamento. L'ultima domanda che le faccio a carattere, diciamo, più filosofico, no? C'è una sconfitta di fatto in questo momento, forse mai come ora, dell'idea pacifista irenica, no? Questa cosa?
C'è un pacifismo irenista che non ho mai condiviso, perché sono sempre stato per una difesa europea comune, quindi anche per una ragionevole spesa in armamenti quando si tratta di armamenti comuni e di esercito comune, se no sono soldi buttati via semplicemente. Quindi qui vi è un collasso dell'idea d'Europa come fattori di pace, l'idea d'Europa come soggetto politico sul cui tavolo si avviano trattative diplomatiche, politiche, per comporre i grandi conflitti tra le grandi potenze.
Bello, facevo riferimento agli intellettuali, molti dei quali sono scesi in piazza, che in realtà quell'ideale l'avevano perseguito, no? L'avevano anche in qualche modo manifestato ed interpretato culturalmente.
Io credo che la manifestazione di piazza sia, sia vada nel senso che loro auspicavano nella loro gioventù, non so quando. Fatto sta che quell'idea d'Europa di cui ho parlato sembra definitivamente collassata. Di cosa pensino gli intellettuali non me ne è mai fregato niente.
Alle 8:29 minuti vi ricordiamo che tutte le nostre interviste che vi proponiamo in Newsline sono riascoltabili in podcast anche su controradio.it, così dunque anche quella al professor Massimo Cacciari. Fra poco la linea passa alla GR di Popolare Network, poi con Raffaele Palumbo ci sposteremo negli studi di Controradio TV, saremo dunque anche in diretta dalle 8:40 sui nostri canali cross mediali per un appuntamento con la sindaca di Prato. Ilaria Bugetti sarà nei nostri studi, tra i temi naturalmente il lavoro, la crisi del tessile, del settore moda, ma anche la situazione del dissesto idrogeologico. E poi Prato come piazza di diritti dal 1 maggio sarà infatti una delle 3 piazze principali a livello nazionale fino al luogo del Toscana Pride di giugno. Tutto questo e molto altro dalle 8:40 su Controradio e Controradio TV. Rimanete con noi.
Popolare Network.
Le 8:31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Ci sono stati 2 morti sul lavoro nelle ultime ore a Pordenone, un operaio di 22 anni che faceva il turno di notte in un'azienda metalmeccanica è stato colpito quando un macchinario per stampaggio di ingranaggi industriali ha fatto uscire una scheggia di metallo incandescente che ha trafitto il ragazzo nella schiena. L'operaio aveva 22 anni, come dicevamo. Un altro lavoratore è morto a Sant'Antonio Abate, in provincia di Napoli. Lavorava in una ditta di smaltimento rifiuti ed è rimasto incastrato nel nastro trasportatore che lo ha schiacciato. Aveva 50 anni, si chiamava Nicola Sicignano.
I colloqui con gli Stati Uniti sono stati utili, andremo avanti a parlare, lo ha detto il capo negoziatore russo, le trattative di questi giorni sull'Ucraina in Arabia Saudita, Karazin. Russi e americani hanno parlato ieri per oltre 12 ore, tra poco è atteso un comunicato congiunto, più tardi nuovo incontro tra gli inviati di Trump e la delegazione ucraina.
Sono più di 20 le vittime di questa mattina a Gaza, lo dicono le autorità locali, ieri i raid israeliani avevano fatto almeno 60 morti. In Cisgiordania invece i coloni israeliani hanno attaccato la casa di Amdal Balal, uno dei registi del film documentario No Other Land, che ha appena vinto il premio Oscar. Secondo alcuni testimoni, Balal sarebbe rimasto ferito da coloni armati e poi sarebbe stato portato via dall'esercito.
Un imminente bombardamento sullo Yemen è finito in una chat non protetta, nella quale è stato aggiunto anche un giornalista. La chat sull'app Signal era quella dei funzionari responsabili della sicurezza americana, tra i quali anche il capo del Pentagono Hegget, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Waltz, il vicepresidente Vance. L'amministrazione Trump ha ammesso l'accaduto, critiche anche da diversi esponenti repubblicani.
Operazione contro l'andrangheta in diverse città. Questa mattina la direzione distrettuale di Catanzaro ha fatto arrestare 17 persone fra Crotone, Milano, Verona, Bolzano e Napoli. Gli indagati sono accusati di associazione di tipo andranghetistico e altri reati tra cui estorsione ed usura.
Vendita di Tesla a picco in Europa nei primi 2 mesi dell'anno, secondo i dati appena pubblicati dall'Associazione Costruttori Europei, le immatricolazioni delle auto di Elon Musk sono diminuite del 49%. Diversi fattori, secondo gli analisti, contribuiscono a questo crollo: la poca fiducia del pubblico nei veicoli elettrici, modelli che vengono considerati superati dagli esperti. Infine potrebbe influire anche il ruolo politico di Musk. Nell'ultimo mese il valore dei titoli Tesla è crollato in borsa.
È tutto per ora con le notizie di Popolare Network che tornano alle 9.30.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 per veicolo fermo in avaria, 5 km di coda tra Incita Reggello e Firenze Sud verso nord. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il Bivio con l'A1. E arriva in Fibilico a tratti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo a traffico ferroviario. Trenitalia informa che per controllo tecnico ai sistemi di bordo di un treno di altra impresa ferroviaria permangono ritardi, variazioni o cancellazioni tra Vaiano e Vernio. Ci troviamo sulla linea Prato-Bologna. E prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagno a Ripoli sono cominciati i lavori del cantiere su viale Matteotti B1, dove i binari si collegheranno a quelli della tratta verso San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Mondo Divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 marzo alle 17 al Metastasio, la bella addormentata nel bosco non c'è più. Il cuore narrativo della famosa fiaba rimane intatto in questa versione, tranne che nel finale, quando principi e principesse diventano spettatori e spettatrici che, una volta usciti dal teatro, avranno il compito di proteggere il sonno della bella addormentata fino al suo risveglio. Contro Radio.
Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea. Come anticipato, tra poco avremo nei nostri studi la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, ma vogliamo commentare insieme in diretta quanto abbiamo detto e reso conto anche sul nostro sito controradio.it sulle prime pagine di oggi. Parliamo dell'imputazione coatta per Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli, accusati di aiuto al suicidio per aver accompagnato nel 2022 Massimiliano, un 44enne della provincia di Livorno, malato di SLA in Svizzera. Questo quanto ha ordinato la GIP di Firenze, Agnese Di Girolamo, che dunque ha respinto la richiesta di archiviazione proposta dalla Procura di Firenze. Siamo in collegamento proprio con Felicetta Maltese dell'Associazione Coscioni. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno Chiara. Allora, sto camminando per strada, se un po', se un po' di fiatone non importa.
Va bene, grazie Felicetta, ci dispiace di contattarti in questa fase perché venivamo da un momento per l'Associazione Coscioni e il suo impegno che aveva portato alla promulgazione della legge sul fine vita, ma raccontavamo anche di questa udienza attesa. Ebbene, così si è pronunciata la GIP, rischiate una condanna da 5 a 12 anni di carcere. Innanzitutto un commento su un percorso giudiziario che è davvero contrario a quella che è l'attività di disobbedienza civile di Cappato e dell'Associazione Coscioni, come avete più volte sottolineato.
Sì, quando noi disobbediamo sappiamo benissimo a cosa andiamo incontro, però bisogna farlo se vogliamo che si arrivi a conquistare qualche diritto. D'altra parte, se il Parlamento non legifera, non c'è altra strada se non quella di disubbidire, sperando che prima o poi si rendano conto che è un'esigenza vera e propria per i cittadini.
Ecco, la giudice
il rischio che correvo.
La giudice Di Girolamo nell'ordinanza afferma che nonostante la Corte Costituzionale abbia ampliato l'interpretazione del concetto di trattamento di sostegno vitale, nel caso appunto di Massimiliano lui non poteva essere considerato mantenuto in vita da un trattamento di sostegno vitale in quanto occorre la necessità dello stretto collegamento con la natura vitale dei trattamenti di sostegno. Ci vuoi spiegare qual è l'interpretazione che dà appunto la giudice e invece qual è il significato che date voi a questa mobilitazione?
Allora, il trattamento di sostegno inizialmente doveva essere solamente di natura meccanica e la Corte Costituzionale, anziché emettere una sentenza su misura per Massimiliano, si è limitata ad ampliare quello che era il concetto di sostegno vitale, trattamento di sostegno vitale, ovvero è importante anche, è considerato sostegno vitale anche l'accudimento umano. Una persona che non può svolgere le sue funzioni vitali se non c'è l'aiuto di qualcuno è considerato trattamento di sostegno vitale. Però a lei non è bastato, voleva una specifica, una sentenza ad hoc per Massimiliano. Non era abbastanza convinta. Secondo lei, se fosse stato abbandonato da se stesso, non sarebbe morto. Non lo so, evidentemente, cioè, questa cosa è una cosa che ci va a favore o a sfavore. A favore perché significa spingere la Corte Costituzionale a emettere una sentenza più ad hoc. Potrebbe anche decidere di togliere il quarto requisito, per esempio, come fanno in tutti gli altri paesi. Solo in Italia ha richiesto il quarto requisito.
Ecco,
così come potrebbe dire
sì,
specificamente che che Massimiliano andava bene così perché già è paralizzato dalla vita in giù, lui non poteva più neanche andarsi a prendere qualcosa che avesse voluto mangiare, aveva bisogno di chi lo accudisse. Oltretutto c'è un altro fattore, lui era preoccupatissimo di superare, diciamo, quel punto in cui è ancora in grado di farlo il suicidio, perché se uno non è più in grado di eseguirlo, anche se è lucido, anche se la sua volontà la esprime chiaramente, non può più farlo, perché non è un'eutanasia, è un suicidio. Il suicidio deve essere autorealizzato, non può dire beh io non ce la faccio più, fatelo voi, no, perché proprio, quello è proprio fuori legge, e lui aveva paura di superare questo punto di non ritorno.
È chiaro Felicetta, adesso come iter diciamo la giudice ha dato un'indicazione opposta rinviando gli atti al pubblico ministero e ordinando che entro 10 giorni formuli l'imputazione coatta a voi tre accusati.
Esatto, praticamente costringe il pubblico ministero a formularla un'accusa, mentre invece il pubblico ministero non ha inteso formularla e addirittura proporre l'archiviazione.
Sì, era quello che aveva proposto
il pubblico ministero.
Il PM Carmine Pizzaroli, sì, aveva proposto l'archiviazione. Esatto. Allora, noi ci aggiorneremo, senz'altro staremo sulla vicenda, così come daremo conto dell'appuntamento del 26 marzo, c'è una nuova udienza in Corte Costituzionale dove i giudici affrontano altri due casi, quello di Elena e di Romano. Sì. E poi c'è il 27 marzo la conferenza Stato-Regioni dopo l'approvazione della legge regionale toscana. Grazie Felicetta Maltese nel frattempo per essere stata con noi.
Grazie a te Chiara, buona giornata e buona giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao.
E sono le 8:47 minuti, una breve pausa e poi ci spostiamo come annunciato negli studi di Controradio TV con la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 8:51 minuti su Controradio e Controradio TV, come annunciato nei nostri studi, la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno, e grazie per l'invito, buongiorno.
Raffaele Palumbo qui con me per un focus su Prato, una città che è laboratorio da molti punti di vista. Sindaca Bugetti, una piazza di diritti in anticipo verso un evento importante, quello del 1° maggio, Prato sarà una delle tre piazze nazionali dove si svolgeranno le manifestazioni, ma a giugno ci sarà anche l'appuntamento col Toscana Pride, un segnale importante dal territorio all'insegna appunto della mobilitazione in difesa dei diritti.
Sì, è un elemento importante per noi, perché sappiamo e siamo consapevoli che ancora molto c'è da fare. C'è da fare da tutti i punti di vista. Quando parlo di diritti intendo diritti sociali, quindi si parla del lavoro, ma si parla anche dei diritti e delle pari opportunità, e quindi lì il Toscana Pride, che è in qualche modo la dimostrazione che c'è ancora molto molto da fare, proprio per espandere e trasmettere quella cultura di accoglienza che poi caratterizza anche la nostra città. Quindi l'idea di trasmetterlo anche alle nuove generazioni, del rispetto, dell'accoglienza, è per me una cosa importantissima e strategica. Non c'è un'altra strada, perché se si vuole costruire strade di pace non bisogna partire da un atteggiamento che si mette in ascolto, in accoglienza di tutte le diversità. Ecco perché ringraziamo le associazioni che hanno scelto Prato e che faranno questa iniziativa a giugno da noi, ma anche per la parte del 1° maggio, perché anche lì sarà un momento importante. Abbiamo avuto ora una manifestazione nazionale della UIL che è venuta lì a Prato a parlare appunto dei diritti delle piccole imprese, dell'artigianato, ma del lavoro a tutto tondo, e ci sarà appunto il 1° maggio, saremo di nuovo piazza per capire a che punto siamo e cosa dobbiamo fare.
A proposito di piazze, Prato viene definita insieme a Milano l'unica città europea d'Italia, e in questo momento il tema Europa è un tema che vede anche un protagonismo dei sindaci, che forse possono essere veramente una scintilla importante per cercare di vedere questo colpo di reni di questa Europa messa all'angolo, di cui però abbiamo un bisogno enorme. Lei lo sente questo ruolo dei sindaci come possibili protagonisti di una nuova Europa?
Lo sento molto, moltissimo, e non a caso già dalla campagna elettorale, ma anche nel nostro programma di governo, c'è Prato chiama Bruxelles oltre che Roma, quindi c'è Roma e Bruxelles. Questo aspetto va trasmesso alle persone. Io sono anche segretaria di un ente che è l'Associazione Italiana dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Lì si parla di costruzione dell'Europa dal basso, quindi nella parte proprio dei valori fondanti anche dell'Europa, e quello è un elemento, perché noi bisogna far capire alle persone che l'Europa è molto più vicina e più concreta di quanto sembri. Ma detto questo, c'è un ruolo dei primi cittadini che è fondamentale, perché io so bene che molte delle decisioni si giocano a Bruxelles, e non è un caso che noi si sia andati su a Bruxelles, era novembre, siamo andati a fare un giro con tutte le categorie, quindi come tavolo di distretto abbiamo coinvolto Confindustria, Confartigianato, CNA, tutti insieme, per capire ed andare nei luoghi dove si prendono le decisioni che poi hanno una ricaduta vera sul nostro territorio. Quindi basta una parola, un regolamento o una direttiva europea per cambiare le sorti di una città, di un distretto, di un comparto economico. Saremo di nuovo a Bruxelles a giugno, alla prima festa del Textile Hub, dove andremo come tavolo di distretto. È lì che si fanno che si prendono le decisioni, e che abbiamo, come dire, il dovere di rafforzare. L'Europa ha vissuto in questi anni molti momenti difficili, ora è un altro momento difficile. Spesso ricordo la Brexit, per esempio, un altro momento in cui si metteva molto a repentaglio il tema dell'Europa, però è ancora l'unica cosa che ci può preservare dalla pace e ricordarci del percorso che abbiamo fatto.
Porterà questa visione lei il 6 aprile a Bologna, ci sarà lei anche con una parte della sua giunta alla manifestazione Firenze-Bologna?
È questa la visione che dobbiamo portare, mettere insieme i sindaci e dire a tutti, urlare a tutti che quello è ancora l'unico modello e l'unico esempio ancora oggi funzionante, unico al mondo, che ha fatto sì che tutti gli stati si stringessero abbattendo un po' del proprio nazionalismo e mettendolo a disposizione degli altri e costruendo percorsi comuni. Abbiamo ancora molto da fare, gli Stati Uniti d'Europa ancora sono un sogno lontano, però dobbiamo continuare a farlo, perché i percorsi di pace sono lunghi e vanno rinnovati sistematicamente, soprattutto quando si sentono soffiare venti nazionalisti, come accade in questo momento. Allora i sindaci devono fare blocco e dare questo messaggio.
L'Europa probabilmente vive il momento più difficile perché è stata immaginata per la pace, e in questo momento l'Europa, anche se non ci piace ammetterlo, è in guerra. Parliamo di una guerra dove non ci cadono razzi sulla testa, ma parliamo di una guerra cyber, di una guerra finanziaria, di una guerra di ondate speculative, di una guerra che vede anche militari in campo, confini a rischio. Se siamo solidali, i polacchi sono nostri fratelli e i loro confini sono i nostri, se siamo europei. Europa, pace, sono parole alle volte anche vuote, vanno riempite di significati. Per cui, per lei, per il suo partito, per il centro-sinistra, quale Europa? Perché ciascuno può animare la sua idea di Europa molto diversa da quella del proprio vicino, del proprio compagno, insomma.
Credo che il dibattito che c'è in corso in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, sia un dibattito che aiuta, che ci fa bene, perché finalmente rimette al centro un'idea d'Europa che forse a volte rimane un po' sopita. Io credo che il sogno dei padri costituenti, che era quella della politica di sicurezza dell'Europa, sia un qualcosa che ancora non ha trovato una forma concreta di realizzazione. Ecco, tutti insieme bisognerebbe lavorare su questo. Solo questo basterebbe, perché arrivare a quella vuol dire che abbiamo costruito insieme un progetto comune sulla politica estera di sicurezza, e questo ancora manca. E quello deve essere l'obiettivo che noi dobbiamo avere, perché ti serve, però serve nella misura in cui è un progetto comune a tutti, dove tu non lo metti come in qualcosa che o quello o l'altro, perché c'è tutta la parte dei soldi, del sociale, che sono necessari ai comuni, ad esempio, e quindi se lo metti con o, allora tu sbagli, mentre la riflessione vera deve essere: si fa quello, ma si fa anche tutta un'altra serie di politiche che servono ai paesi.
Anche perché in questo momento, per esempio, si parla di dazi, che è una cosa che può riguardare Prato in prima persona, però in questo momento la cosa che spaventa di più è questo bilateralismo, per cui qualcuno vuole parlare con l'Italia, con la Germania, con la Francia, che è la cosa più distruttiva.
Questo si chiama multibilateralismo.
Esatto, è la cosa più distruttiva per l'Europa, esatto, in assoluto. Secondo lei, la nostra Presidente del Consiglio, nel suo essere ambigua tra gli Stati Uniti, l'Europa e la Russia, rimarrà schiacciata da questo gioco che sta facendo oppure no?
Io credo che non sia assolutamente utile per rafforzare l'Italia all'interno dell'Europa e all'interno del sistema mondo, perché il multilateralismo, non voglio fare una riflessione troppo politologica, però il tema è che vuol dire frazionamento, e questo è il rischio più grande, perché non vai con una coesione come paese, ma vai a spezzettare, e quindi ci rimette il sistema Italia, che è quello che vediamo quotidianamente.
Torniamo sul territorio, però sempre con uno sguardo verso, e non possiamo fare altrimenti, il contesto internazionale. Prato è anche una piazza di lotta allo sfruttamento, e lo sa bene rispetto a tutto il contesto davvero di difficoltà di emersione e di responsabilizzazione a livello imprenditoriale, emersione anche di volontà dei lavoratori e delle lavoratrici di rivendicare i propri diritti, ed è una piazza in cui davvero il sistema moda si deve rilanciare dal basso, guardando Bruxelles. Lei sta accompagnando tutte queste fasi, ma le sta accompagnando anche in piazza, in una maniera istituzionalmente inedita, o comunque salutare, per riposizionare le istituzioni in un contesto di dialogo che legittimino anche rappresentanze. Pensiamo al sindacalismo di base, che tanto ha fatto sul territorio pratese a fianco dei lavoratori, soprattutto stranieri. Ecco, c'è un coraggio anche che serve nel dare sostegno in questo momento.
C'è un coraggio che non dobbiamo aver timore di mostrare, c'è un affiancare tutti coloro che difendono i diritti dei lavoratori e allo stesso tempo stare a fianco alle aziende, a quelle imprese sane, perché noi facendo questo cosa facciamo? Facciamo emergere le imprese sane, perché noi è il grande dilemma, no? Lo sfruttamento che va aggredito e affrontato in tutte le misure possibili, con il Sud-Cobas stiamo lavorando ad un regolamento cambiato che renda più facile la parte delle manifestazioni, lo stiamo facendo in accordo con loro ovviamente, ma c'è tutta un'altra parte che noi dobbiamo dimostrare a quelle aziende che con grande fatica provano a stare sul pezzo in maniera molto, come dire, chiara, onesta e magari rimettendoci anche del proprio, perché a Prato c'è anche questo, tutto il sistema artigiano che magari rinuncia a qualcosa per mandare avanti l'azienda. È lo spirito di Prato, è un po' questa cosa che è bellissima. E guai a non far emergere tutte e due le cose insieme, perché il rischio se no è che prevalga solo quello e ci si dimentichi della parte buona del distretto. Poi c'è tutta la parte delle commissioni che arrivano a Prato e che ancora io non ho avuto risposta da nessuno, per esempio.
Allora, che vuol dire? Ce lo spiega meglio.
Il tema è che noi abbiamo ben volentieri avuto visite di commissioni antimafia, commissione lavoro, abbiamo avuto tante, va bene, gli spieghiamo quali sono le difficoltà, gli chiediamo, e l'ho chiesto da luglio, da giugno, da quando mi sono insediata, io chiedo maggiori ispettori del lavoro, perché è sugli ispettori del lavoro che noi dobbiamo avere un pezzo in più sulla regolarità dei contratti, e non spetta al comune, ma non perché voglio tirarmi indietro, ma perché è così,
non è nelle nostre funzioni,
noi ci mettiamo tutto, ci mettiamo polizia municipale, l'accordo con la prefettura con cui collaboriamo, con le forze dell'ordine, ma se quando tornano a Roma poi non ci danno gli strumenti è inutile che se venga di nuovo, io li accolgo volentieri e ci parlo quanto voglio. No. E li voglio accogliere ancora, però poi quando arrivano a Roma devono darci le risposte.
Ma a questo proposito,
perché se io non ho forze in più non riesco a fare un pezzo che mi manca.
Pensa che l'attenzione rivolta e il riflettore puntato su Prato in qualche modo sia, tra virgolette, strumentalizzato a livello politico, cioè si fa bene nell'intenzione ma poi non lo si traduce in fatti politici?
Questo non lo so se c'è un'intenzione di strumentalizzare, di fatto emerge questo.
Se non lo sa, la risposta è sì, diciamo così, ecco. Si è sentita trattata bene dal governo centrale in merito a quello che è il distretto, a quelle che sono le difficoltà enormi, a quelli che sono i pericoli, a quelli che sono anche, come dire, delle punte avanzate. Da Prato si sperimenta, da Prato vengono dal Giappone per vedere come vengono fatte delle cose, eppure c'è anche grande sofferenza da molti anni.
Sì.
Roma come si è comportata in questi mesi secondo lei?
Ma io leggo i fatti, perché quando noi operiamo come tavolo di distretto, il tavolo di distretto prevede l'invito a tutti i parlamentari del territorio, bianchi, rossi, verdi, neri, turchini, a tutti quanti, a tutti i colori politici, quindi il nostro tavolo è istituzionale, noi chiediamo a tutti, io ho sempre chiesto a tutti una collaborazione. Cosa vedo oggi? Che i 10 milioni che abbiamo chiesto in fase di finanziaria non sono arrivati. E quindi lì ci è mancato un pezzo, perché quella parte lì non è stata rifinanziata. Nel decreto bollette, l'ultimo decreto bollette, non è entrato la parte del comparto tessile, perché oggi i problemi del distretto sono l'aumento del caro bollette e avere, come dire, una rete, un piazzamento nel mercato internazionale che dimostri che questo qui è ancora l'unico distretto, unico rimasto al mondo di manifattura. Quindi io sul secondo, posso fare ben poco, perché lì i canali, cioè si lavora con l'Europa, si lavora per capire, per far vedere, per far emergere il lavoro che facciamo. Però sul caro bollette qualcosa il governo lo può fare. Non avendolo inserito nel decreto bollette è una mancanza, secondo me, importante.
10 milioni sono tanti, grave questa cosa.
I 10 milioni del governo Draghi, che per noi hanno costituito una serie di bandi che abbiamo dato e affidato alle imprese, quindi hanno avuto sulla una progettualità, ci sono stati dei bandi, quindi abbiamo dato un aiuto vero e concreto alle imprese. Lavoreremo con la regione su questo, perché possiamo lavorare con la regione per fortuna, però quello voleva dire anche un riconoscimento da parte del governo di Prato e di tutto il distretto.
Siamo in collegamento e sui nostri canali cross mediali con la sindaca di Prato, Ilaria Buggetti. Poi affronteremo anche la questione del dissesto idrogeologico dalla cronaca, ma non solo, però con il nostro Giorgio Bernardini, il nostro corrispondente da Prato, abbiamo fatto un focus nei giorni scorsi sull'abitare a Prato, anche perché è interessantissimo vedere come a ridosso di Firenze, ma in un contesto di dialogo con l'area metropolitana, Prato si sta approcciando anche a una nuova richiesta e anche all'housing sociale. Che risposte dà l'amministrazione in questo senso?
Stiamo investendo molto sull'housing sociale. Abbiamo inaugurato proprio poco tempo fa altri 22 appartamenti e c'è un progetto molto bello in corso che peraltro fai due cose insieme, cioè dai una casa a quella fascia grigia, è brutto chiamare fascia grigia, però è quella fascia di persone che non riescono a permettersi un affitto a canone di mercato, ma non sono neanche da EPP, quindi da residenza popolare. E quindi crei un contesto dove hai anche dei luoghi comuni e quindi una socialità vera e riqualifichi urbanisticamente alcune zone che meritano di essere riqualificate. Quindi vai in qualche modo a dare davvero una risposta a tutto tondo. Quindi housing sociale non solo come politica dell'abitare per dare una risposta, ma anche come riqualificazione dei vari centri e della socialità immaginata in una città. E abbiamo ancora dei progetti in corso ed è quello su cui stiamo puntando fortemente, perché è un'esigenza vera per le giovani coppie, per le famiglie, per le donne che rimangono
solo. C'è un'attenzione rinnovata, lei la percepisce nei confronti di Prato, anche del centro, vissuto naturalmente in maniera diversa rispetto a Firenze, fosse solo anche per l'impatto turistico, quindi un'occasione.
Io questo fermento lo sento e quando non viene schiacciato da la parte che prevale, perché è normale che sia così, delle polemiche, dei fatti di cronaca che magari sono più brutti da vedere o da leggere, accanto a questo c'è una parte di fermento bella, c'è una parte che è tipica dei pratesi, che è quella dell'ingegno, che è quella di non fermarsi mai, che è quella di pensare, di rinnovare, che è la parte più bella e bisogna seguirla, perché questo vuol dire
è il DNA
nostro, e bisogna dare speranza
della città che va incoraggiato
senza dimenticarsi le problematiche, ci mancherebbe,
certo, anche del centro storico. E poi il centro storico è molto bello e particolare, c'è ancora tante botteghe chiuse lì c'è,
e lì avremo un bel progetto,
quello è un passaggio importante,
perché lì noi stiamo mettendo in campo questa politica di mettere delle risorse, lo faremo a brevissimo, nelle prossime settimane, fondi per coloro che vogliano riaprire dei fondi, insomma, riaprire delle attività commerciali, quindi metteremo delle risorse in alcune zone particolarmente degradate, quindi daremo un incentivo per coloro che vorranno riaprire fondi chiusi. Questa è una politica forte che faremo.
Prima del dissesto idrogeologico, io voglio parlare di un possibile dissesto idropartitico, diciamo così, ecco.
Vai Raffaele, vai.
Su questo versante che cosa accade? Allora, da una parte Matteo Renzi ha detto, essendo anche esperto di quell'argomento lì, ha detto che la Meloni trasformerà ogni forma di elezioni in un referendum sulla sua persona. Berlusconi, quello che ha fatto anche lui stesso, certo. e altre cose del genere. Questo compatta molto, per cui dice: io Conte non lo sopporto, però questi sono tempi così difficili in cui bisogna andare tutti insieme. E questo ci fa vedere un campo largo. Nel PD c'è bisogno di un chiarimento oppure va tutto bene, come dice qualcuno? Anche perché poi ci sono, come dire, delle persone che si ritrovano ad essere state sostenitori di Bonaccini, che adesso si ritrovano in un partito che alle volte non riconoscono, come nell'astensione europea al piano di riarmo della von der Leyen. Come sta questo suo partito?
Ma il partito è il PD, da quando è nato è così, è un partito che affronta momenti di criticità dove dentro siamo molto vivaci, molto animati, e quindi le varie fasi prevedono anche spostamenti all'interno delle proprie correnti. È normale sia così, perché è un partito molto grande e altri forse sono più bravi a non far vedere queste cose, noi le mettiamo a disposizione.
Questo momento le fanno vedere tutti, guardi, soprattutto le telefonate tra Salvini e il vice di Trump, che fanno molto arrabbiare italiani,
meno male, c'è una sorta di una democrazia interna nostra che è molto molto veramente,
però vivace. Campo largo alle regionali,
campo largo è secondo me la scelta vera, perché quando siamo forti la gente ci apprezza, e questa è la regola che non cambia mai. Quando noi siamo uniti e siamo tutti insieme, le persone ci premiano, perché hanno bisogno di avere una certezza, e questo è il messaggio più forte che gli possiamo mandare. andare, vederci insieme e compatti, perché allora lì si capisce che il nemico non sta dentro, non sta in una coalizione, ma sta fuori, perché noi dobbiamo far emergere quali siano le difficoltà di questo centrodestra, che ancora in pochi vedono, e quindi forse se lo facciamo insieme lo facciamo meglio.
Nonostante appunto ci sia una pluralità interna che però, come diceva lei, è sentore e sinonimo di vitalità, insomma, se la si affronta con una dialettica,
esatto, certo.
Dicevamo appunto, no, il dissesto idrogeologico non è solamente una notizia di questi giorni, è un tema che ogni città deve affrontare sia come politiche di prevenzione che come politiche anche di risorse, di risposte ai cittadini danneggiati. Veniamo da due ondate di maltempo che hanno messo in ginocchio vari territori e anche polemiche rispetto ad allerte, ordinanze di chiusura che i sindaci hanno adottato, ma in una situazione che davvero responsabilizza i primi cittadini e li fa essere sul fronte. Lo vediamo bene nel Mugello, ma lo vediamo anche nella Piana. Come rispondere a tutto questo? Lei ha fatto delle azioni concrete, oneri di urbanizzazione investiti in prevenzione. Questo è un segnale per guardare avanti, perché le emergenze continueranno ad esserci ed anzi saranno la normalità in un scenario climatico come quello attuale.
La cosa più difficile per un amministratore, per una sindaca e per un sindaco in generale è avere a volte l'impossibilità di placare il terrore e le paure dei propri cittadini. E io mi sono domandata come si poteva fare, perché io sapevo che non avevo quei 156 milioni necessari per infrastrutturare il territorio e renderlo sicuro da un punto di vista idraulico, più sicuro possibile, la sicurezza non esiste mai ovviamente. Sapevo anche che la regione non ha tali risorse da mettere o da affiancare. Ho detto più volte che ci voleva un piano nazionale dove tu costruisci magari in 5 anni un blocco di risorse in base alle necessità. Per la regione toscana ricordo che sono circa 1,2 miliardi, se non ricordo male, sono rimasta agli ultimi calcoli che erano stati fatti, forse ora sono anche aumentati. Però se non fai affiancare le politiche nazionali sulle risorse di prevenzione, le regioni e comuni non ce la fanno, quindi abbiamo bisogno di tutte e tre insieme. Allora io sono partita dal basso e ho detto: mettiamo noi a disposizione quello che abbiamo, con una priorità politica che è quella della sicurezza idraulica, permessi a costruire oli di urbanizzazione, è questo che, di cui noi disponiamo in questo momento, ovviamente collaborando con il Genio Civile e con la regione, costruendo anche modelli innovativi per cui tutte le volte che c'è da realizzare qualcosa io do priorità alla sicurezza idraulica, che sia un argine, una cassa d'espansione, la costruzione di un immobile con alcune accortezze magari che oggi sono possibili e prima non avevamo. E ora abbiamo presentato per esempio la città Spugna, che è un altro progetto che va, cioè tutte piccole azioni che in qualche modo aiutano a diminuire il rischio idraulico.
Un'ultima domanda riguarda lo sviluppo culturale della città, perché Prato è stata, come dire, capace in questi anni di mettere un'altra gamba insieme a quella della manifattura, che è stata quella della cultura. Anche su questo c'è tanto da lavorare, c'è tanto da fare.
Ci dica anche qualcosa di più sul Pecci, perché noi attendiamo grandi cose per l'estate, non solo.
È stata, esatto, Chiara, più esplicita.
Il tempo stringe, quindi davvero in un minuto.
I grandi attrattori culturali di Prato sono il Pecci e il Metastasio, che sono però antenne che raccolgono tante associazioni e tante realtà teatrali e museali che sono per noi fondamentali. Quindi mettere insieme la rete dei teatri e dei musei è per noi una strada per costruire una diffusione della cultura in tutta la città. Il Pecci con le ultime mostre si è attestato un pochino più su e questo si è sentito. Dobbiamo ancora lavorare e stiamo pensando a delle cose che però non posso rivelarvi ancora.
Vabbè, questo ci porta a rinnovare l'appuntamento con la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti. La ringraziamo per essere stata nei nostri studi.
Grazie a voi.
Trasmissione visibile e riascoltabile anche sui nostri canali crossmediali. Prosegue la nostra newsline, rimanete con noi.
Pensavo peccioli, mentre la realtà si trasforma, per un weekend ci fermiamo ad osservarla e cerchiamo di capirla. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo torna la kermesse a cura di Luca Sofri con incontri e presentazioni per guardare le cose del mondo e dare nuove chiavi di lettura della contemporaneità. Ospiti Gianrico Carofiglio, Camilla Rasnovic, Lorenzo Mattotti, Beppe Severmini, Francesco Piccolo, Michele Serra, Fabio Genovesi, Serena Dandini, Francesco Costa e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito. I posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com. Info sul sito controradio.com. Controradio.
Ultime battute per la newsline di questa mattina, di questo martedì 25 marzo 2025. Lo dedichiamo a qualcuno che per fortuna ancora si ricorda di una questione che viene spesso tirata in ballo per strumentalizzazioni e non per umanità. Che cosa accade? Accade che al santuario della Santissima Annunziata, chiesa giubilare, si appresta alle celebrazioni di quest'oggi, perché oggi è la solennità dell'Annunciazione. Quest'oggi alle 15:30 sarà presentata l'installazione temporanea dell'artista Giovanni De Gara, che saluto e ringrazio. Buongiorno Giovanni, ben trovato.
Ciao Raffaele, buongiorno.
Installazione che fa parte di Eldorado, Nascita di una Nazione, un progetto artistico fatto molte tappe molto significative e pertinenti. Ci racconti tu di cosa si tratta?
Allora sì, il progetto è iniziato 7 anni fa ormai, nel 2018 a San Miniato al Monte, quando Salvini decise di chiudere i porti per non far entrare i migranti. Allora 3 giorni dopo, insieme all'abate, a Padre Bernardo, abbiamo rivestito le porte della Basilica con le coperte termiche, quelle che servono normalmente per accogliere i migranti, ma anche tutte le altre persone che dormono fuori o che stanno male o che vengono ricoverate, insomma. E quindi Le porte erano dorate, però di questo oro, che è un oro povero, e quindi auspicavano a una chiesa che come valore non ha quello dei soldi, ma quello dell'umanità e quello dell'accoglienza. Da quella data poi per 2 anni ho fatto circa 60 chiese e poi è arrivato il Covid, insomma ci siamo fermati e ultimamente insomma ne ho rifatte alcune, tra cui Assisi, la Araceli a Roma e appunto oggi la Santissima Annunziata.
Naturalmente anche Lampedusa e Venezia, Genova, Palermo.
Sì, Lampedusa, Palma, sì, sì, un po' tutto. Napoli, tantissime, Marsala.
Quest'oggi
sì, sì, un
sarà...
po' in tutta Italia, più al sud che al nord, diciamo. Però...
quest'oggi con naturalmente ci sarà anche padre Alessandro Greco, che è il priore della Santissima Annunziata, l'arcivescovo di Firenze, monsignor Gerardo Gambelli, anche perché quest'oro che ci, come dire, ci propone, ci fa vedere Giovanni De Gara, ci riporta anche ad una corsa all'oro che appunto spesso è una corsa deludente, diciamo così, cioè la ricerca, sì, di una vita migliore che si scontra contro una delusione, un dolore tante volte.
Certo, lo stesso nome del progetto, che non è Eldorado ma Eldorato, è l'imitazione appunto di questo mito della terra dell'oro, perché la terra dell'oro alla fine non c'è, o se c'è, c'è in maniera simbolica dentro di noi, ma diciamo l'Eldorato per molti che partono e attraversano il mare senza sapere dove arriveranno, ma pensando di arrivare in una terra dove troveranno benessere, pace, lavoro, invece se arrivano, nella migliore delle ipotesi, perché spesso non arriva, l'unica cosa che dorata trovano è un pezzettino di plastica, una coperta termica, e quindi diciamo questa è proprio la distorsione completa della realtà. E quindi il senso era forte, il segno che la Chiesa all'epoca, che erano stati chiusi i porti, ma tuttora, perché non è che con questo governo sono cambiate le politiche, doveva schierarsi in maniera forte per dire no, bisogna accettare, bisogna accogliere. Quindi una Chiesa con le porte aperte, queste porte dorate sono porte aperte rispetto alle solite porte chiuse, e è molto più bella, diciamo. E quindi questo oro rappresenta appunto questa apertura, questa accoglienza, e in qualche modo sono anche queste porte le figlie delle porte d'oro di Gerusalemme. A Gerusalemme c'è la porta d'oro sulle mura orientali, quella dove è entrato Gesù, sembra Domenica delle Palme, e dove si trovavano gli ebrei a pregare perché pensavano che lì si manifestasse il divino. Ecco, ora io facendo queste porte, negli anni ho sperato sempre che si manifestasse il divino, nel senso che portasse un po' di luce in questa epoca buia. Non so com'è andata, non mi sembra che ci sia manifestato niente, però diciamo il divino che si può manifestare è quello nostro, quando noi ci riflettiamo in questo oro di queste porte, ci vediamo in una luce dorata e possiamo intuire che comunque siamo esseri particolari.
Se c'è un divino, il problema è che quando si manifesta non ce ne accorgiamo, diciamo così. Per questo il tuo richiamo artistico.
Ma neanche l'umanità.
No, dicevo, per questo il tuo richiamo artistico è molto bello, perché le coperte termiche sono dorate, ma in realtà quando compaiono è sempre una brutta notizia, che si tratti di una persona che sta molto male, o che si tratti di una persona sottratta ad un terremoto, o che si tratta di migranti. Quando ci sono delle coperte termiche in giro non è mai una buona notizia, è un grande monito quest'oro finto in qualche modo. Per questo la tua opera è di grande impatto anche emozionale, emotivo.
Sì, però mi piace immaginare anche Dio che si rappresentava con l'oro, con la foglia d'oro, è sempre stato rappresentato, sì, così, e quindi pensare che questo foglio d'oro rappresenta in qualche modo Dio, che non ha una forma, si muove col vento e va ad accogliere per prima i poveri, va a salvarli. Quindi in questo senso queste coperte rappresentano un po' la nostra idea del divino, molto di più di un crocifisso dorato.
In questo momento sono in corso le solennità dell'Annunciazione, così per tutta la mattina. Non perdete alle 15:30 l'inaugurazione quest'oggi dell'installazione temporanea di Giovanni De Gara alle porte della Basilica di Santissima Annunziata a Firenze. Giovanni, grazie davvero per essere stato con noi, buona giornata.
No, grazie a voi, grazie, buona giornata, ciao ciao ciao.
Due minuti alle 9:30, arriva il giornale radio di Popolare Network, Mirko Roppolo con voi, poi Benedetto Ferrara, il giornale radio torna alle 12:45, insomma restate con noi, restate con Controradio, buon ascolto e buona giornata.